Questa sera, nel secondo incontro della nostra settimana biblica, avremo la relazione sul profeta Daniele del professor Don Marco Pellegrino, che già conosciamo perché è stato qui 2 anni fa. È docente alla Pontificia Università Gregoriana di Roma. Stasera ho scoperto che lavora anche per una cosa importante, Lavora per le cause dei santi, quindi un esperto della santità. E quindi ascoltiamo. Grazie e benvenuto, Don Carmelo.
Bene, buonasera, bentrovati. Mi dispiace avervi impedito la visione della partita della Juve, ma qui ci sono da fare cose più belle e più importanti, perché la Bibbia è la nostra vita. Questa sera parliamo del profeta Daniele. State facendo questo percorso sui profeti, molto bello, molto avvincente direi. Ieri avete cominciato con Amos, giustamente anche, e in realtà vi dico che il profeta Daniele doveva essere fatto venerdì, poi c'è stato un ricalcolo delle date per motivi organizzativi e quindi lo facciamo stasera. Ma perché? Perché venerdì? Perché il profeta Daniele viene un po' al termine di tutto il percorso profetico, quindi doveva un po' chiudere. Ma forse va bene anche così, nel senso che ieri avete cominciato con l'inizio, oggi fate la fine e poi nel percorso potete trovare tante scoperte belle. Daniele è un testo complesso, amici, perché se lo leggete vi troverete con tante situazioni quasi incomprensibili, visioni surreali, racconti enigmatici, indovinelli, enigmi, un mondo quasi confuso, aggrovigliato, per cui serve una guida alla lettura. Il mondo apocalittico a cui Daniele appartiene, ci spiegheremo che cosa significa. Dunque, nella Bibbia ebraica, infatti, il libro del profeta Daniele non è neanche collocato tra i profeti, ma in quella sezione della Bibbia ebraica, della Tanakh, che si chiamano i Ketubim, cioè gli scritti. Anche sulla lingua in cui è stato scritto abbiamo dei problemi, è talmente confuso, composito sto libro. Voi sapete che il libro del profeta Daniele è scritto in 3 lingue. Tutti i capitoli, che poi non sono tanti, troviamo 3 lingue. All'inizio viene scritto in ebraico e questo fino all'inizio del capitolo 2. Tutto il capitolo 1 fino all'inizio del capitolo 2. Anzi, capitolo 2, versetto 4, A, prima parte del versetto 4. Poi comincia una lunga sezione in aramaico, che è questo dialetto semitico che era diventato praticamente la lingua parlata della Palestina già sicuramente al tempo di Gesù, ma ancora prima. E questa storia va avanti fino al capitolo 7, poi torna in ebraico per poi trovare 2 capitoli finali, il 13 e il 14, in greco. Perché? Perché questi 2 capitoli finali non stanno neanche nella Bibbia ebraica, sono capitoli deuterocanonici, cioè presi dalla 70, dalla traduzione greca della Bibbia ebraica, che però in ebraico non ci stanno, quindi gli ebrei non ce l'hanno quei 2 capitoli finali, il 13 e il 14, e nemmeno i protestanti, perché non considerano ispirati i testi deuterocanonici. Grosso modo, possiamo dire 2 grandi parti della divisione, ma diremo più nel dettaglio. I primi 6 capitoli, in cui si narrano le vicende di un gruppo di giovani ebrei, tra cui spicca soprattutto la figura di Daniele, e poi dal capitolo 7 in poi delle visioni profetiche piene di simboli a cui attiene soprattutto il genere apocalittico. Quando è stato scritto questo libro? Beh, ci stiamo dando delle coordinate di fondo, ma insomma viene presentato come un libro la cui stesura sarebbe avvenuta intorno al VI-V secolo avanti Cristo, ambientato in Babilonia. Tuttavia non è così. Il libro è stato quasi certamente scritto nel II secolo avanti Cristo, quindi è molto più tardivo, in un'epoca di sconvolgimento, di grande crisi nazionale, su cui ci diremo delle cose importanti. È il tempo della persecuzione condotta da Antioco IV Epifane. E infatti le tematiche che si sviluppano, si avvicendano all'interno di questo libro, parlano proprio di questa persecuzione contro Israele, contro il culto ebraico, condotta dagli ellenisti, con a capo appunto questo re perverso, cattivo, che farà tanto male al popolo. Infatti nel libro troviamo tanti temi importanti che richiamano proprio questa situazione, cioè il dominio assoluto di Dio sulle vicende storiche del mondo, la sollecitudine del Signore per coloro che credono in Lui, ecco, lo smascheramento del potere umano, dell'orgoglio, dell'arroganza umana, e ancora una volta il modello di fede del credente, soprattutto Daniele, e vi è anche una certa ironia nei confronti degli idoli, dei culti idolatrici dei popoli stranieri. Allora, cominciamo. Iniziamo con tre coordinate fondamentali. Questo è anche un po' lo schema che avete sul foglio che vi è stato distribuito. La prima coordinata, appunto, l'abbiamo già accennata, la coordinata storica, l'orizzonte della storia. Chi è questo Antioco IV Epifane? Beh, è un re che sorge dopo altri grandi regni. Noi abbiamo la potenza babilonese con la grande vicenda dell'esilio del VI secolo avanti Cristo, a cui succede poi la potenza dei Medi. Quindi prima i babilonesi, soprattutto Nabucodonosor, con uno dei suoi discendenti Baldassar, di cui si racconta anche nel libro di Daniele. I babilonesi, che saranno quelli che costringeranno all'esilio Israele, distruggeranno Gerusalemme e deporteranno il popolo in Babilonia, quindi i babilonesi. E questa vicenda del libro di Daniele si svolge a cavallo tra questa storia, potere babilonese, a cui succede poi il potere dei Medi, con soprattutto il sovrano Dario, il potere dei Persiani con il re Ciro, fino all'arrivo degli ellenisti, Alessandro il Macedone, Alessandro Magno, alla cui morte il potere starà spartito dai suoi generali. Ecco, dalla spartizione del potere di Alessandro Magno sorge, dopo una serie di guerre, io la sto facendo semplice, ma la vicenda è complicata, insomma, sorge questa stirpe perversa che è quella di Antioco IV Epifane. Detto anche Epimane, cioè maniaco, un incubo, un uomo brutale che vuole imporre una globalizzazione forzata, cioè l'ellenizzazione. Lui vuole che sulle terre del suo dominio, quindi anche sulla Palestina, ci sia un'unica lingua, il greco, un'unica religione, il suo culto idolatrico, Zeus, e un unico popolo. E questa cosa la si vede già nel libro di Daniele, capitolo 11, versetto 37. Quindi, se anche il libro racconta vicende che sarebbero avvenute nel VI-V secolo avanti Cristo, in realtà la stesura riporta vicissitudini del II secolo avanti Cristo. Praticamente il popolo ebraico sta subendo questa persecuzione pazzesca degli ellenisti, che vogliono cancellare il culto di Israele e che quindi costringono all'apostasia gli ebrei, li costringono al tradimento delle loro tradizioni E se non lo fanno, li ammazzano. È tempo di martirio per gli ebrei. Proprio da questa situazione verrà la rivolta dei Maccabei. Sapete chi sono questi Maccabei, no? Era una famiglia che conduce una vera e propria rivoluzione contro il potere di questo signore, Antioco IV Epifane, una specie di talebani, insomma, di talebani ebrei, che fanno una rivoluzione armata e la spuntano, vincono alla fine. Ecco, però ancora il libro di Daniele non conosce la vittoria dei Maccabei, conosce la persecuzione, questo sì. Siamo nel secondo secolo e allora Daniele, il libro di Daniele, vuole dire al popolo ebraico che sta soffrendo per questa persecuzione atroce, feroce, vuole dire al popolo ebraico: coraggio, coraggio, abbiate fiducia, continuate a seguire la vostra fede. Perché? Perché ci sono state già delle storie di persecuzione, di tormento, in cui i giusti, che sono rimasti fedeli al Signore, hanno vinto. Quelle storie del VI, V secolo. E allora, se hanno vinto loro, possiamo vincere anche noi, abbiate fiducia, continuate a seguire il vostro culto, la vostra fede, non seguite le tentazioni dell'apostasia. Ovviamente questo però significa che anche è un tempo di grande sofferenza, l'epifania della prevaricazione, del potere, dell'orgoglio, dell'arroganza di questo sovrano despota, del disumano, del male, del satanico persino. Ci sono delle scene terrificanti nel libro di Daniele in questo senso. Bene, questo è l'orizzonte storico. Poi c'è l'orizzonte letterario. Allora, noi parliamo del profeta Daniele, e questo è il corso, diciamo, è la settimana biblica sul profetismo, sui profeti. Però, vi ho detto all'inizio, gli ebrei non lo annoverano tra i profeti. Perché? Perché per loro questo è piuttosto uno scritto apocalittico. Allora, c'è un protagonista, Daniele. Sapete cosa significa Daniele? Significa Dio è il mio giudice. Oppure il mio giudice è Dio. Ed ha un senso molto importante questa espressione, perché spesso Daniele, nei racconti che troviamo nel libro, sarà sottoposto al giudizio. Dovrà sopportare delle sentenze inique contro di lui, ma sarà salvato per la potenza di Dio, perché è riconosciuto innocente. Oppure sarà lui, questo lo si vede nel capitolo 13, nella vicenda di Susanna, sapete questa storia di Susanna, questa è una storia di stalking, di una donna che viene concupita da due anziani che vorrebbero abusarne. Lei riesce a resistere, a sfuggire, per rimanere fedele alla propria fede, e quindi sarà accusata falsamente da questi due maiali e quindi condannata. Ma Daniele, che è ragazzo, si ergerà a giudice, dimostrando che sono quei due a mentire e che Susanna invece è giusta. Allora, Dio è il mio giudice, questo è Daniele. Ora, dicevo, il protagonista è questo Daniel, che è un profeta, ha uno spirito di profezia, ma lo scritto è veramente, eminentemente apocalittico. E allora dobbiamo capire cosa vuol dire questo apocalittico. Quando io vi dico apocalisse, voi cosa pensate? Che vi viene in mente? Un'apocalisse, Don Carmelo! Una cosa catastrofica, no? Vi immaginate un disastro, una devastazione? Beh, c'è anche un film famoso di tanti anni fa, Apocalypse Now, straordinario, Francis Ford Coppola, mi pare, che infatti parla del Vietnam, della guerra del Vietnam, una strage, una cosa pazzesca. No, in realtà Apocalisse significa rivelazione. E allora bisogna capire un pochino che cosa vuol dire che Daniele è uno scritto apocalittico, che ha del profetico, certamente, e ne parliamo come un profeta, ha dell'escatologico, ma soprattutto dell'apocalittico. Allora cerchiamo di capire un po' questa storia. Dunque, che vuol dire? Dunque, intanto il genere apocalittico è un genere particolarissimo che sorge tra il secondo secolo avanti Cristo e il secondo secolo dopo Cristo. Noi abbiamo anche scritti cristiani della Bibbia, infatti l'ultimo libro della Bibbia cristiana si chiama proprio Apocalisse, che fa parte di questo genere letterario. È un periodo di transizione, ecco, nasce da questo periodo di transizione, di rimescolamento del potere con il crollo dell'ellenismo e l'avvento del potere imperiale romano. Questa produzione, l'apocalittica, ha delle caratteristiche particolari, per esempio l'uso del simbolo, della simbologia. Ma un simbolo esasperato, eccitato, immagini prepotenti, incandescenti, che oggi magari vanno pure di moda perché viviamo nella cultura dell'immagine, che però sono difficili anche da capire, sti simboli. Ieri avete fatto Amos, già in Amos c'è qualcosina, anche se Amos è molto precedente, nei capitoli 7, 8 e 9. Si tratta però, nell'Apocalittica, quindi nel libro di Daniele, di simboli spesso difficili da interpretare, simboli criptici. Tant'è vero che in alcune visioni del libro di Daniele noi troviamo anche la figura dell'angelo interprete che spiega al profeta il senso di questi simboli, che d'altronde non si potrebbero veramente capire senza una spiegazione ispirata. Vi faccio un esempio di simbolo apocalittico. Nel capitolo 6 dell'Apocalisse, del libro cristiano dell'Apocalisse, voi trovate una scena struggente. Quattro cavalli e quattro cavalieri di colore diverso, bianco, rosso, nero e verdastro, che invadono il mondo. E poi al lettore viene praticamente spiegato che si tratta del simbolo della potere, della guerra, della fame e della morte che devastano la terra. Allora, se non c'è qualcuno che te lo spiega, non lo capisci. Vedi dei cavalli, dei cavalieri con colori strani, però poi, ecco, ti viene spiegato. Hai bisogno di capire questi simboli, questa simbologia. Una forma peculiare di simbolo è, per esempio, il simbolo numerico. Trovi dei simboli, dei numeri che rappresentano qualcosa. Beh, nell'Apocalisse è famoso il 666, no? 666, che è il simbolo del satanico per eccellenza. Beh, nel libro di Daniele troviamo un sacco di numeri che hanno un valore profetico. Per esempio, troviamo la profezia delle 70 settimane. Passeranno 70 settimane perché? Perché avvenga qualcosa di straordinario. Un figlio d'uomo, un messia, un consacrato, quella che viene considerata una profezia della venuta del Cristo. Allora bisogna attendere dei tempi che sono scanditi, ad esempio nel libro di Daniele, capitolo 12, versetti 11-12, da giorni precisi. Anche qui però, guardate, ci sono ancora oggi esegeti e teologi non riescono a capire certe simbologie del libro di Daniele, anche se sono state comunque proposte delle interpretazioni. Questo ci fa entrare più profondamente nell'orizzonte teologico del libro. Quindi abbiamo detto orizzonte storico, letterario, quindi teologico. Dicevamo, è un Apocalisse il libro di Daniele, ma è anche qualcosa che ha a che fare con il profetismo. Beh, profeta perché? Perché Daniele parla a nome di Dio. Questo vuol dire profeta, ve l'hanno già spiegato ieri sicuramente. Cioè non è banalmente uno che prevede il futuro, no, ma è uno che parla a nome di Dio e denuncia i culti idolatrici e l'ingiustizia sociale, fondamentalmente. Ora, questa attività di denuncia spesso gli provoca la fama di essere il profeta, un uomo cupo, una specie di Cassandra che inascoltata, incompresa, terribile. Non è così. Il profeta è interprete del pensiero di Dio in una società guasta, rovinata dai culti idolatrici e dalla ingiustizia sociale, e in questo senso prevede il futuro, perché dice: guardate che se continuate così il futuro sarà un disastro. Allora diventa profeta anche nel senso di colui che predice quello che avverrà, certo. Ma non è soltanto questo, il profeta è anche colui che consiglia, che indirizza i fratelli verso la pace e la serenità, è anche un annunciatore di speranza, ed è quello che si vede pure nel libro di Daniele. Allora, alla luce di questi elementi, noi possiamo capire un pochino meglio il valore dell'apocalittica e soprattutto la sua anima escatologica. Simbolo, dicevamo, rivelazione, perché apocalisse significa rivelazione. Cioè, questo vuol dire che il lettore o l'ascoltatore deve capire qualcosa. C'è un senso nella realtà che va oltre l'apparenza, che hai bisogno di capire. Questa è una cosa che nei racconti del libro di Daniele vediamo continuamente. Ci sono dei sogni che i personaggi hanno e che soltanto Daniele può interpretare. Ci sono degli eventi che si svolgono che soltanto Daniele può giustamente vivere secondo il pensiero di Dio. C'è un senso delle cose oltre l'apparenza. La vita è fatta di simboli. Noi viviamo una realtà, guardate, la nostra vita è un po' apocalittica, perché la nostra realtà è tante volte difficile da decifrare, da capire, è fatta di simboli. Tante volte ci capitano degli eventi, delle contrarietà, dei problemi, degli imprevisti che non riusciamo a capire. Ma perché è successo questo? È una serie di incognite, tante cose non ci piacciono oppure ci scoraggiano, ed è facile essere nel buio e che si porti il peso di una vita difficile, un pezzo di segreto, di mistero. Non ho capito quella mia sofferenza, quella mia situazione al lavoro, quella mia delusione affettiva. Ecco, resta sempre un senso amaro. Abbiamo bisogno di capire cosa va in onda nella nostra vita, cosa c'è in ballo. C'è un velo nelle cose che non ci è accessibile direttamente. La soluzione è dentro le cose, ma è nascosta. Ci sarà un senso, ma io non lo capisco, non lo comprendo. Ho bisogno che qualcuno me lo riveli. Aspita. E abbiamo bisogno di capire come andare oltre le cose. Allora, noi cosa facciamo spesso? Che davanti ai problemi, a queste cose che non capiamo della nostra vita, pensiamo di cambiare le situazioni, no? Allora, mia moglie non mi piace più, faccio un esempio, cambio la moglie, qual è il problema? Io ho una vocazione che è quella del prete, mi stufa, non mi piace più, cambio vocazione, Ale. No, il punto è che se anche cambi moglie o cambi situazione, le cose sono sempre uguali, perché te ne pigli un'altra che è uguale a prima. Allora si comprende che non c'è da cambiare le cose, ma c'è da cambiare lo sguardo sulle cose. Che qualcuno ti aiuti a vedere nella maniera giusta e a rivelare il mistero che c'è nascosto nelle cose, a guardare tua moglie con altri occhi, a capire il senso che ha la tua relazione con tua moglie. Io la sto facendo facile per spiegare cos'è la simbologia. Guardate che ogni aspetto della nostra vita è un simbolo che rivela un significato più profondo, che ti devi fare spiegare da Dio, da un angelo interprete, dalla parola di Dio, da chi ha il carisma della luce divina. Ed è questo Daniele. Daniele è un uomo, vir desideriorum lo chiamavano i padri della Chiesa, l'uomo dei desideri. È colui che con la potenza della preghiera, l'uomo che desidera che Dio gli spieghi il senso della storia, di questa storia così contraddittoria, così piena di persecuzioni, di sofferenze, di ferocia, di violenza, in cui lui si trova a vivere, e dice: ma avrà un senso sta cavolo di vita, sta storia così dolorosa del mio popolo, della mia gente, la mia storia, ce l'avrà un senso? Signore, spiegamela. E passa le nottate, le giornate a pregare Dio perché gli riveli, Apocalisse, capite ragazzi, gli riveli questa storia, questo senso che soltanto Dio conosce, che deve essere un senso di salvezza, perché Dio le cose le fa per salvare, non le fa semplicemente per distruggere. Anche se tutto attorno a noi parla di rovina, parla di catastrofe, parla di distruzione, allora c'è bisogno di non di cambiare le cose, ma di cambiare lo sguardo sulle cose, di acquisire discernimento. L'anno scorso avete parlato del discernimento, mi diceva Don Alberto, di acquisire, di discernere sul senso della storia. Ed è per questo che il profeta, come Daniele, è un uomo di preghiera, viene introdotto a questa sapienza attraverso l'ascolto di Dio, di preghiera e di vigilanza, di sorveglianza, di lucidità. Guardate, è un po' quello che Gesù diceva all'inizio della sua predicazione: convertitevi, il regno di Dio è vicino. Ecco, il profeta Daniele, colui che ti introduce per la luce divina nel mistero, nel segreto delle cose, è colui che ha discernimento e ti fa vedere il regno di Dio giungere nelle cose. Tu nella tua storia vedi solo disordine, ma il regno di Dio è già qui, non lo vedi, devi fartelo spiegare, devi chiedere al Signore la luce per vederlo. Guardate, è la stessa cosa che faceva Gesù quando parlava in parabole, è la stessa cosa. Noi spieghiamo ai ragazzini, no? Gesù parlava in parabole raccontando storielle prese dalla vita quotidiana, vero? Perché lo faceva? E tutti in coro, per farsi capire. No, Gesù raccontava le parabole per non farsi capire. No, perché lui raccontava storielle, punto. Poi dipendeva da te se avvicinarti a lui e chiedergli la spiegazione di questa storiella. Infatti i discepoli si avvicinavano a lui, dicevano: ma che vuol dire questa storia del seme che cade per terra, cade per strada, cade nella terra buona? Che vuol dire? Spiegamelo. Devi essere tu liberamente a desiderare di conoscere il senso della storia, il senso della tua vita, il senso di quel dolore che stai vivendo, di quella persecuzione, di quel fallimento. Devi chiederlo a Gesù, ma lui non ti costringe. Dipende da te, se per te è importante chiederglielo o meno. È lì che si gioca la differenza tra i semplici ascoltatori e i discepoli. Tu puoi essere uno che va in chiesa e sei un semplice ascoltatore della parola. Se invece ti avvicini a Gesù e gli dici: Gesù, dammi il senso, spiegami che cosa sta succedendo, allora Gesù ti spiega il senso e tu cominci a seguirlo e diventi discepolo. E riesci a vedere il regno di Dio presente nella tua storia, che prima non capivi. Hai cambiato lo sguardo sulla tua vita. E tua moglie non è più una strega, ma è la donna della tua vita. Tuo marito non è più un despota, ma è l'uomo che Dio ti ha donato. Hai cambiato lo sguardo. Allora, l'apocalittica, il simbolo, la rivelazione, il senso delle cose. nella confusione, nella persecuzione, nella sofferenza, c'è un senso di salvezza che Dio sta realizzando. E questa cosa ha uno sfondo, ha un valore fortemente escatologico. Che cosa vuol dire escatologico? Escaton le cose ultime, no? Escatologico vuol dire la fine dei tempi, certo. Però, attenzione, normalmente si fa questa differenza, si pensa che l'apocalittica indichi la fine dei tempi, mentre l'escatologia ti spiega il fine della storia, cioè a quale fine conduce la tua storia. Ecco, Daniele è l'incrocio tra apocalittica e escatologia nel profetismo. Tutte e tre stanno insieme, profezia, escatologia e apocalisse. Perché? Perché racconta un tempo di crisi. È una crisi pazzesca, tutto sta crollando, il popolo è perseguitato, la gente soffre, i fedeli muoiono, tutto crolla. Ma questa crisi è finalmente un benedetto punto di partenza, perché soltanto quando tutto crolla può sorgere il vero sole e può arrivare il figlio dell'uomo. Questa è la storia, carissimi, di ogni conversione. Per arrivare alla fede tu devi entrare nella crisi. La nostra sapienza, i nostri punti di riferimento, i nostri idoli devono finire. Per arrivare all'incontro col figlio dell'uomo, con Dio, con Cristo, è necessario che le tue convinzioni vengano destabilizzate, che il tuo egoismo, che il tuo delirio di onnipotenza, che la tua prepotenza venga messa al tappeto, entri in crisi. Guardate, è quello che avviene anche nelle nozze di Cana, dove manca il vino, entra in crisi questa famiglia nascente. Deve entrare in crisi, perché? Perché arrivi il vino nuovo, arrivi il figlio dell'uomo, arrivi il vino di Cristo, la nuova alleanza. Le crisi servono per crescere, perché Dio ci viene a cercare nelle crisi, per gettare via le nostre menzogne e portarci nella verità e nell'amore vero. Sono le crisi che ti fanno capire che i tuoi idoli, i tuoi punti di riferimento sono vanità di vanità, vapore, inconsistenza, sono punti di riferimento fasulli. Se finora hai basato la vita sulla bellezza, sul lavoro, sulla carriera, sul potere, guardate, questa è una storia di potere, di potenti che crollano, che vanno in crisi, che alla fine, in cui alla fine esce vincitore il credente, Daniele, la fede dei giovani ebrei, che rimangono fedeli al culto ebraico, al culto del vero Dio. Mentre tutto crolla, soltanto chi ha fede in Dio resta in piedi. Ecco, l'apocalittica ti indica la fine, ma nello stesso momento anche il fine. Mentre tutto brucia in questo mondo, perché? Perché in questo mondo governa la prepotenza, il disumano, il satanico, sorge il regno di Dio per eccellenza. Mentre i regni degli uomini conoscono la crisi, il regno di Dio finalmente può sorgere. E allora capite che questa apocalisse di Daniele ci dice anche che il mondo è irrimediabilmente compromesso, è futilità, passerà completamente, è guasto, è devastato ormai dal male, non ci interessa più salvarlo, a noi interessa che sorga la luce del figlio dell'uomo, che sorga la luce della salvezza di Dio per il popolo dei credenti, degli eletti, dei giusti. Ora, veniamo al secondo movimento, che riguarda piuttosto il libro di Daniele. Dunque, dicevamo, Daniele è un personaggio esponente del popolo eletto, ma sapete, questo personaggio è già citato nel libro di Ezechiele. Noi lo troviamo nel capitolo 14 e nel capitolo 28, questo signore di nome Daniele. In realtà è un personaggio che è citato anche in una cultura non ebraica, come nei testi di Ugarit, addirittura nel secondo millennio avanti Cristo. Quindi si trattava di una figura di giusto, di sapiente, conosciuto anche in altre culture. Lui, nel presentarsi come protagonista di queste vicende che vengono raccontate nel libro, entra in scena già nei primi sei capitoli. Allora, dicevamo, capitoli 1-6, Daniele e i giovani ebrei alla corte del re. Capitoli 7-12, le visioni di Daniele. Capitoli 13 e 14, e poi è finito il libro, Susanna, Bel e il drago, in cui c'è sempre Daniele come protagonista. Allora, vediamo, chi sono questi attori protagonisti? Beh, cominciamo proprio dal capitolo 1. Che cosa succede in questo capitolo 1? Beh, si racconta una storia molto interessante. Ci troviamo in Babilonia, ripeto, ecco, adesso avete gli strumenti per poterla decodificare questa vicenda. Alla corte del re babilonese Nabucodonosor, che è quello che ha invaso Gerusalemme, ha distrutto, ha deportato, ha fatto un casino, vabbè. Lui decide di avere dei giovani ebrei alla sua corte che siano di stirpe regale, di famiglia nobile, senza difetti, di bell'aspetto, dotati di ogni sapienza, istruiti, intelligenti e tali da poter stare nella reggia e di insegnare loro la scrittura nella lingua dei Caldei. Scusate se poco, insomma, pure dei ragazzi di primissimo livello, no? Ecco. E si va a scegliere tra questi ragazzi proprio quattro giovani che saranno un po' i protagonisti di questi primi sei capitoli. Li ritroviamo continuamente: sono Daniele, Anania, Misaele e Azzaria. Sono belli e sono colti e sono nobili, ma il re non sa che sono soprattutto credenti. Sono ragazzi che hanno fede. Allora cosa succede? Una cosa interessante. Fin dall'inizio si comincia a educare questi ragazzi secondo le regole, perché devono poi servire alla corte del re, e il sovrintendente, che alla loro formazione, impone loro dei nuovi nomi. Viene cambiato loro il nome. La Bibbia ce lo dice, diede loro altri nomi. Daniele, il profeta, da cui il libro, viene chiamato Baltassar, Anania Sadrach, Misaele Mesach e Azzaria Abdenego, nomi babilonesi. Attenzione, non è semplicemente un fatto anagrafico qua. Cambiare il nome ha una fortissima valenza per il mondo semitico. Noi diciamo nel Padre nostro, sia santificato il tuo nome. Cioè, il tuo nome, Signore, non il regno degli uomini, non il nome degli uomini, ma la tua persona, il tuo regno. Il nome coincide con l'identità. Cambiare nome vuol dire cambiarti i connotati, cambiarti l'identità, cambiare la tua natura. Io ti voglio cambiare, voglio snaturarti e importi i miei costumi, tanto che li costringono a mangiare le pietanze del re, della tavola del re. Attenzione che la questione del banchetto, del mangiare, ha un'altissima valenza simbolica in questo libro, perché noi continuamente troviamo banchetti in questo alla tavola dei re, dei sovrani, che sono i potenti, anzi direi i prepotenti di questo libro, no? Che fanno banchetti. Attenzione, banchetti che non sono semplicemente momenti gastronomici, no! Sono banchetti idolatrici, blasfemi, orgiastici, capite? C'è tutto il vizio concentrato lì, dall'idolatria allo scandalo, alla ricchezza, al lusso sfrenato, alla blasfemia addirittura, nel quinto capitolo soprattutto del libro si vede questo. Ora, sti ragazzi, buoni, bravi, belli, si dovrebbero mangiare sta roba. Eh no, bello mio, dice Daniele, scusa un attimo, facciamo così, tu dacci l'acqua e i legumi, cioè non i banchetti, le carne, perché ci contaminerebbero, perché gli ebrei avevano delle regole gastronomiche, ancora oggi ce le hanno, no? Tratte soprattutto dal Levitico, ma da altri libri dell'Antico Testamento. Se mangiamo quei cibi noi ci contaminiamo, cambiamo connotati, cambiamo identità, ci snaturiamo, ci lasciamo pervertire nei costumi, che non sia questo. Insomma, c'è una specie di trattativa, alla fine se la spuntano e infatti loro ne escono vincitori, perché le loro facce risultano più belle di quelle degli altri giovani e quindi questi ragazzi ne escono vincenti, non si lasciano contaminare da questa visione idolatrica della vita. Questa stessa visione idolatrica della vita che noi incontriamo ripetutamente, ad esempio nel capitolo 3, quando il potente, prepotente di turno, ancora una volta Nabucodonosor in questo caso, decide che tutti devono adorare la statua d'oro che lui ha fatto costruire, quindi quando suonano gli strumenti musicali tutti si devono inginocchiare a fare atto di culto e di riverenza a questa statua d'oro. Ovviamente i ragazzi ebrei non aderiscono a questa cosa, gli invidiosi di corte che li vogliono fare fuori li accusano e quindi vengono gettati nella fornace ardente tra l'ira funesta del sovrano cattivo. Ma gli va male, perché non si bruciano nemmeno un pochino, nemmeno una scottatura, niente, perché il Signore li salva. Attenzione, anche, ancora una volta, cosa c'è in gioco? C'è una visione idolatrica della vita, dinanzi alla quale trionfano i fedeli. E addirittura lo stesso Nabucodonosor ne uscirà convertito, Attenzione, noi troviamo nel capitolo 4, alla fine del capitolo 4, questo potente prepotente che ha vessato gli stessi ragazzi ebrei, praticamente si converte e viene ricostituito al suo posto, perché per sentenza divina era stato decretato che perdesse il suo potere, il suo dominio e venisse punito per la sua blasfemia, e invece grazie alla sua conversione verrà ricostituito sul suo regno. Allora, è l'idolatria che viene non solo contestata dalla fedeltà dei giovani ebrei, ma persino ridicolizzata, perché si dimostra, e questo per esempio è evidente anche nel capitolo 14 sulla vicenda di Bel e il serpente, là c'è proprio da ridere, è una storiella che fa ridere quella lì, capitolo 14, leggetelo, è poco conosciuto, c'è questo idolo Bel che viene rappresentato anche da questo drago, che non era in realtà un drago, era un serpente sacro, che tutti portavano sacrifici, gli portavano i cadaveri umani, gli portavano animali da mangiare ogni giorno, oppure le pietanze, li preparavano pietanze, che poi durante la notte improvvisamente sparivano, e loro pensavano che il re, che il dio Bel avesse veramente un'anima, avesse veramente un corpo, tanto che si mangiava tutto, dicevo, vedi quanto è potente? Bugia, erano i sacerdoti di Bel che di notte aprivano la botola, si introducevano con le loro famiglie e si mangiavano tutto, e quindi e il profeta lo dimostra, vedi? È tutto falso, perché aveva escogitato un sistema, aveva fatto spargere la cenere per terra, così che la mattina quando arrivano e trovano tutto mangiato, il sovrano dice, ah vedi quanto è potente Bel, si è mangiato i sacrifici. E il profeta dirà, sovrano, ma sei proprio tonto, guarda per terra, vedi, ci sono le impronte dei sacerdoti sulla cenere, sono stati loro, guarda, c'è pure la botola, gliela apre, stanno là sotto, e allora vengono smascherati. Insomma, gli idoli vengono messi alla berlina addirittura. Perché? Perché sono futili, perché sono vanità di vanità, sono inconsistenti, sono vapore, dirà Coelet. Ragazzi, ma questa è la nostra storia, Scusate se faccio sti agganci con la vita, ma se no Daniele ci serve a poco. Sono storielle poi, che non sono proprio storielle, è parola di Dio. Gli idoli sono ridicoli, ma noi gli diamo la vita a sta roba qua. Cos'è un idolo? È un sedicente Dio. Qualcuno a cui chiedi la vita, la sorgente della vita, della realtà, e ti aspetti che questa cosa ti salvi, che sia oltre di te, e ti illudi che ti dia questa vita che sembra prometterti. Oggi noi viviamo in un tempo idolatrico, e così come gli idoli, come Bel, come la statua d'oro, imponevano sacrifici e persino sacrifici umani, perché in Babilonia era attestato anche questo, e alla fine Daniele sarà punito e mandato a morte anche per questo, così anche i nostri idoli chiedono sacrifici umani. Quanti sacrifici consacrati all'idolo del lavoro oggi? Quanti sacrifici consacrati all'idolo della bellezza? Tu gli chiedi la vita, tu ti aspetti vita, riconoscimento, appagamento dal curare la bellezza, da un avanzamento di carriera al lavoro, dal benessere economico. Ma non è così. Essi sacrificano anche i figli a questo, perché lui ha dedicato tutto il tempo al lavoro, ha trascurato i figli, perché lei non voleva avere un altro figlio per motivi estetici, lo ha abortito, perché loro volevano stare bene economicamente, non l'hanno fatto un altro figlio. Sacrifici umani. Oggi gli idoli continuano a mangiarsi i sacrifici umani, la nostra storia. Ma sono effimeri, non è la bellezza che ti dà la vita, non è nemmeno il lavoro di per sé che ti dà la vita, tantomeno il benessere economico. Nessuno può avere la vita da un idolo. Chiunque si prostra e dà il ruolo di Dio a cose concrete o a idee, si troverà schiavo di questo idolo e ne condividerà la rovina, perché gli idoli sono destinati alla catastrofe, alla rovina, come il libro di Daniele dimostra, perché è effimero, è vapore, è vanità, non ha consistenza. E tra questi idoli, tra le varie, anche l'idolo appunto della bellezza, dicevamo. Bene. Capitolo 5. Questa logica si vede in tutte le sue conseguenze più estreme proprio nel capitolo 5, quando ad apparire sulla scena non sarà più Nabucodonosor, ma quello che viene introdotto come un figlio di Nabucodonosor. In realtà storicamente la cosa non è proprio esatta, perché è comunque uno dei discendenti, ma insomma non uno dei figli immediati, che si chiama Baldassar. Questo è praticamente l'ultimo sovrano babilonese, o giù di lì. Ecco, terribile, la scena che viene raccontata in questo capitolo 5 è veramente una cosa pazzesca. C'è questo ennesimo banchetto, veramente, estremamente idolatrico, blasfemo e orgiastico. Perché? Perché nell'acme, proprio mentre si sta preparando, si sta consumando anche il rito pagano, il re cosa fa? Si fa portare il vasellame che era stato sottratto dal Tempio di Gerusalemme, dal luogo più sacro per la religione ebraica, per profanarlo bevendoci dentro. Proprio il massimo dell'empio, dell'impuro, del satanico per un ebreo. Durante questo banchetto in cui si sono magnati sto mondo e quell'altro praticamente, perché? Perché la vita deve rispondere alle mie voglie, tutto deve diventare cibo per me, tutto è cibo per me, io mi mangio quello che voglio, per me l'altro, il prossimo è cibo. Noi veniamo da domenica scorsa, l'altro ieri, quando a messa abbiamo ascoltato le tentazioni contro Gesù. E la prima tentazione era di trasformare le pietre in pane. Tutto deve essere pane, perché noi siamo pieni di bocche, siamo pieni di appetiti, ogni impulso deve essere soddisfatto, per cui anche le persone diventano cibo per noi. Immaginate così la piaga della pornografia, che devasta le famiglie, no? Internet, entri lì, tutto ti mangi. Di quello parliamo. Vabbè, insomma, siamo qui. Questo si sta a magnare, sto mondo e quell'altro, sta compiendo un atto blasfemo, estremo, figlioli miei, arriva la sentenza divina, e so cavoli tuoi. Sì, perché l'Apocalisse questo ti dice, il genere apocalittico, che non c'è trippa per gatti, perché a un certo punto Dio interviene, e l'intervento di Dio fa giustizia. Questa è l'Apocalittica, ragazzi, ti rivela. Ti spiega se sei credente, se ti interessa, se vuoi essere discepolo, se hai l'inquietudine di chiedere a Dio il senso di questa storia di sofferenza e di passione. Ma se sei un prepotente, se sei un arrogante, se sei un empio, vedrai la tua disfatta, arriverà la sentenza divina, che diventa proprio plasticamente una mano d'uomo che compare nella sala del banchetto del re, che scrive sulla parete. Questi vedono la mano, è raccontato, capitolo 5, andatevelo a leggere, vedono sta mano, sembra un film dell'orrore, dunque arriva sta mano che scrive tre parole. E dice che il re cominciò a tremare, gli tremarono le ginocchia, cominciò a non capirci più, grazie, è bello, fino a mo te sei goduto sto mondo e quell'altro, e adesso te la fai addosso. È proprio questo il senso, L'Apocalittica dà questo senso qui, è finita, bello mio, ti è piaciuto, e adesso sono cavoli tuoi. Guardate che, scusate se la riduco un po' semplice, ma è questo il senso, il libro di Daniele, sono sempre nel tema, è il libro dell'Antico Testamento in cui è più chiara è più chiaro l'insegnamento della risurrezione dei morti, che non era chiaro negli altri libri. Cioè, tant'è vero che al tempo di Gesù, voi sapete che esistevano i Sadducei, che stavano attorno a Gesù, i quali non credevano nella risurrezione dei morti, perché l'Antico Testamento non è chiaro su questa storia. L'unico testo più chiaro è Daniele 12:1-3, dove ti dice il profeta che si risorge, ma mica tutti vanno in paradiso, dice qua, molti di quelli che dormono nella regione della polvere si risveglieranno, eccolo qui il testo, capitolo 12:3, gli uni, i giusti, i buoni, i fedeli, quelli che si sono tormentati, inquieti nella ricerca di Dio e del senso di salvezza in questi eventi catastrofici, gli uni alla vita eterna e gli altri alla vergogna e per l'infamia eterna. Cavoli vostri, sì. I prepotenti, no? E l'Apocalittica, ragazzi, questa è. I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento, i risorti nella beatitudine. Coloro che avranno indotto molti alla giustizia risplenderanno come le stelle per sempre. E poi conclude, bellissimo, delizioso. Ora tu, Daniele, chiudi queste parole, sigilla questo libro fino al tempo della fine. Allora molti lo scorreranno e la loro conoscenza sarà accresciuta. Sigilla questo libro, Daniele, chiudilo. Sapete quando sarà aperto, quando saranno rotti i sigilli? Nell'ultimo libro della Bibbia cristiana, nell'Apocalisse. Lì finalmente qualcuno aprirà i sigilli. E chi sarà? L'agnello, Cristo. che ci aiuterà a capire finalmente il senso pieno della salvezza che Dio sta compiendo in questa nostra storia, che proietta verso la beatitudine eterna. Ora, questa parentesi per dire cosa? Torniamo a Baldassarre, al tizio che sta magnando come uno sfonnato e poi gli arriva la mano di Dio, no? Che gli scrive. Eh sì, lui è un esempio, non più come Nabucodonosor, che almeno si pente, no? E quindi gli viene restituito il suo posto da Dio. Questo è un empio per il quale non c'è appello, per cui c'è giudizio di condanna. E infatti vedono comparire queste parole, siamo sempre nel capitolo 5, dicevamo, queste parole misteriose, mene tekel peres. Ma che vuol dire? Nessuno sa spiegarle, allora devono chiamare naturalmente il profeta e lui ti spiegherà al povero sovrano dicendo esattamente questo. Questa è l'interpretazione. Caro mio, Dio ha contato il tuo regno e gli ha posto fine. Tekel, tu sei stato pesato sulle bilance e sei stato trovato insufficiente. Peres, il tuo regno è stato diviso e dato ai Medi e ai Persiani. In quella stessa notte, Baldassar, re dei Caldei, fu ucciso. Ciaone, è finita. Allora, questi sono i potenti, i prepotenti. E notare, interessante questa cosa, la FIFA dei potenti, che prima erano nel delirio di onnipotenza, no? Dello strapotere che vessava con l'arroganza, eccetera, poi appena vedono il giudizio di Dio se la fanno addosso, no? L'inquietudine negativa. Fanno da contraltare a queste figure blasfeme, orride, sapete chi? Gli eroi positivi di questo libro, sapete chi sono? I ragazzi, i giovani. Che bella sta cosa. Belli, colti, abbiamo detto, ma soprattutto credenti, la loro fede trasformerà il mondo in cui si muovono, la fede dei ragazzi. Che meraviglia. Anania, Misaele, Azzaria e Daniele, li abbiamo già menzionati. Dunque, qual è il punto che li rende superiori agli altri? Lo abbiamo un po' già accennato questo tema. Sono ragazzi che non si accontentano. Se l'inquietudine di Baldassar, il sovrano che fa una brutta fine, era l'inquietudine nera, negativa, di chissà di essere destinato alla punizione, qui c'è un'inquietudine luminosa, l'inquietudine di chi cerca la verità. Beati coloro che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Ecco, l'inquietudine di coloro che non si accontentano dell'omologazione, del pensiero unico, e non si rassegnano a farsi cambiare i connotati, l'identità, i costumi, non si uniformano al pensiero unico degli altri, ma rimangono fedeli a Dio, all'insegnamento di Dio. Inquieti finché il loro cuore non riposa in Dio. È l'inquietudine di Agostino, ragazzi. È la stessa inquietudine. Per questo Daniele sarà chiamato Vir Desideriorum. Colui è l'uomo dei desideri, dei grandi desideri. Infatti Agostino parlerà proprio di questo, della vita di fede come di una ginnastica del desiderio. Noi non abbiamo abbastanza desiderio, non abbiamo abbastanza fame. Questo ci dice il libro di Daniele. Non abbiamo abbastanza fame di Dio. È un po' quello che ci dice Gesù nelle Beatitudini. Beati i poveri. Beati quelli che hanno fame. Guai a voi che siete sazi. Guai a voi che siete ricchi. Perché? Perché ci avete altro a cui pensare. Perché vi sollazzate nei banchetti di Baldassar. Dice Gesù. Attenzione. Perché quando arriva il regno, manco lo vedete, non ve lo prendete, perché vi basta la mediocrità di questa terra. Ecco, questi ragazzi non gli basta la mediocrità di questa terra, vogliono la verità, hanno fame e sete di giustizia. È un po' quello che Papa Francesco dice continuamente ai giovani, l'ha detto anche ancora una volta a Panama, quando ha parlato della necessità di non vivacchiare, ma vivere, citando il beato Pier Giorgio Frassati. E allora aggiungiamo alla fine perché si è fatto tardi. Dobbiamo tagliare un po', e quindi arriviamo qui. Va bene. E allora, soltanto se c'è questa inquietudine, questo desiderio della verità, c'è questa non rassegnazione compromessa alla mediocrità, alle mezze misure, ai surrogati, a una vita sbiadita, umbratile, falsa, allora soltanto in quel momento Daniele, nel capitolo 9, finalmente viene introdotto nella visione del senso, del futuro messianico. E già nel capitolo 7 viene accompagnato nella accoglienza di questa figura misteriosa che è il figlio dell'uomo. Ragazzi, ne avete passate di tutti i colori, persecuzioni, ingiustizie, sottoposti a ogni forma di tormento, ma verrà il figlio dell'uomo, colui che ristabilirà ogni cosa, che metterà giustizia in questo mondo. E allora crolleranno tutti crolleranno, babilonesi, medi, persiani, ellenisti, romani, crollerà tutto crolla. Ma il suo regno non avrà fine. Figlio dell'uomo è una figura strana, non si capisce. Vi ricordate che è l'espressione che usa Gesù per definire se stesso? Gli ebrei, inizialmente, a motivo del libro stesso di Daniele, vedono nel figlio dell'uomo una figura collettiva. Sono i santi e il popolo degli eletti, i giusti, coloro che si sono mantenuti fedeli, di loro sarà il regno, loro sarà il regno, finalmente. Crollati i regni degli uomini, i deliri di onnipotenza degli uomini, resterà soltanto il regno di Dio, con questo figlio dell'uomo che è la porzione del popolo di eletti. Poi col passare del tempo, sempre la letteratura apocalittica rifletterà, soprattutto i libri di Enoch, il quarto libro di Esdra, sono libri apocrifi, che diranno: no, guardate, questo non è semplicemente il popolo dei giusti, no, questo è il Messia. Il figlio dell'uomo sarà il Messia. Ho capito, ma la discendenza davidica ormai si è interrotta. Ebbè, il Messia dovrebbe essere il figlio di Davide. Allora, come fa a essere lui se questa discendenza è finita? Sarà Gesù a spiegarci questa cosa, nel momento in cui sarà messo sotto processo, nel momento dell'arresto. Se tu sei il Cristo, diccelo! Rispose Gesù, Luca capitolo 22, siamo versetti 68-69. D'ora in poi, il figlio dell'uomo, Daniele, siederà alla destra della potenza di Dio. Messia davidico, che siede alla destra di Dio, alla destra di Dio Padre. Allora tutti dissero: tu sei dunque il figlio di Dio? Ed egli rispose loro: voi stessi dite che io lo sono. E allora questi si stracciano le vesti, fanno un macello, perché hanno capito che questa figura altissima, messianica, ma persino vicina a Dio, Gesù la sta riconducendo a se stesso. Lui è la speranza della storia, il fine della storia, il senso della tua storia. E allora potranno venire nella tua vita anche le catastrofi, le crisi. Ma sapete che vi dico? Ma ben vengano le crisi, ma ben vengano, perché ci dimostrano che le nostre sicurezze umane non valgono a niente, che i soldi non valgono a niente, che la bellezza non vale a niente, che il potere non vale a niente. Benvengano le crisi e benvengano anche le persecuzioni, che mettono alla prova la nostra fede, che ci fanno crescere e maturare, ci fanno scoprire un cammino di salvezza misterioso. Dirà San Paolo: chi ci separerà dall'amore di Cristo? La tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori per virtù, grazie a colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né presente, né avvenire, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Ecco, Gesù, il Figlio dell'uomo, colui che dà tutto il senso alla nostra vita. Questa è la luce ultima che ci lascia Daniele e questa è l'ultima speranza della nostra vita. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.